Che al telefono non lo sa che ci sei in studio radio, lo facciamo salutare. È il direttore sportivo Mauro Meluso che è in linea con noi. Direttore, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti, in particolar modo a Nicolò. Sentivo che c'era
c'era una persona che voleva salutare.
Direttore, lo sai che ti voglio bene. Poi a maggior ragione ora che c'è la presentazione a Napoli, no, di Allegri. Cioè, penso anche alla tua esperienza a Napoli e quindi poi un giorno la potremo anche raccontare, perché ci sarebbero delle cose veramente simpatiche da dire. Però insomma, ecco, ti saluto tanto volentieri, perché è un po' che non ci sentivamo e lo sai che è la stima che ho per te, perché secondo me sei, oltre ad essere un bravo direttore, sei anche una persona seria. In questo mondo ce ne sono sempre meno.
Ti ringrazio, reciproca la stima e l'affetto, perché veramente Nicolò non si potrebbe dire, perché sai, dovremmo teoricamente avere solo un rapporto professionale, però poi si va anche oltre, perché quando c'è empatia, quando c'è qualcosa che ci accomuna, è normale che si va anche un po' oltre il semplice rapporto professionale.
E io, guarda, visto che sono qui da questi ragazzi, non ti faccio nessuna domanda, ti lascio a loro, voglio solo salutarti e ti invito, anche se passi da Firenze, a fermarti non solo qui nei nostri studi, se mai dovessi esserci, ma anche per andare a prendere un caffè, mi farebbe molto piacere, perché
volentierissimo.
Se parlate di calcio con Mauro Meluso sarete sempre soddisfatti, ragazzi. Direttore, ti saluto e ci vediamo presto, un abbraccio forte.
Ciao Nicolò, un abbraccione, grazie.
Direttore Mauro Meluso che è in linea con Radio Firenze Viola, questa è Viola Amore Mio. Direttore, appunto, aveva piacere Niccolò a salutarle, è stato molto, molto piacevole anche per noi fare questo scambio in diretta. Intanto le chiedo come sta, direttore, la sua attualità, cosa bolle in pentola, se è pronto a tornare in pista a breve. Insomma, siamo nel pieno del mercato, solitamente accadono tante cose, c'è qualcosa di nuovo anche per lei?
No, le cose, diciamo, il reclutamento di uno che fa il mio mestiere avviene sempre intorno a marzo, aprile.
Insomma, questo è vero.
Adesso è un periodo in cui o è successo o non succederà più, fino a che non c'è una difficoltà o una necessità. Ma sono molto sereno, perché sono in attesa di una cosa molto, insomma, che sia stimolante, quindi non certo una cosa, insomma, abbastanza grossa. Non mi fermo a... ultimamente ho lavorato a Perugia, che è terza serie, ma mi sono un po' pentito, dico la verità, perché non c'erano i presupposti, me ne sono accorto dopo purtroppo, per fare un progetto importante. Quindi se dovessi andare a lavorare è per una cosa seria e importante, altrimenti insomma, rischio di fermarmi definitivamente. La mia carriera l'ho fatta.
Indubbiamente noi le auguriamo di trovare un progetto avvincente e che la intrighi davvero fino in fondo. Direttore, intanto le chiedo, noi ci occupiamo di Fiorentina quotidianamente, come sa.
Certo.
È ad oggi la Fiorentina, secondo lei, se si potesse leggere, una regina del mercato, ora 14 luglio 2026? Perché tra le squadre della Serie A, forse, e mi rimetto a lei, è quella che per ora ha stupito di più, no? Sulla campagna acquisti.
È anche quella che ne aveva più bisogno, probabilmente, ma soprattutto aveva bisogno di un dirigente come Fabio Paratici, che insomma ha un'esperienza pluriennale, è stata a certi livelli, non che Pradè non fosse all'altezza, ma secondo me insomma, è stato fatto un upgrade sotto questo aspetto, sotto l'aspetto proprio della gestione, e Paratici si è dimostrato subito di avere le idee chiare. Io non mi aspetterei grandi cose da parte della Serie A, perché la nostra Serie A è in grave crisi economica, le televisioni ci stanno abbandonando. Proprio stamattina parlavo con un collega delle prospettive future del nostro calcio, perché se non si adotteranno alcune misure abbastanza urgenti, secondo me la direzione che il calcio ha preso è abbastanza con un grosso punto interrogativo. E la Fiorentina, questo lo sto portando, diciamo, sto parlando di questo in funzione anche della Fiorentina. La Fiorentina in questo momento sta facendo delle giuste valutazioni. Insomma, io credo che andare su Atta, su Dragusin, che sono giocatori di assoluto valore, di assolute potenzialità, sia un'ottima cosa. Purtroppo non possiamo dire che le altre squadre di Serie A stiano facendo lo stesso percorso, perché abbiamo visto per esempio che Palestra è andato all'estero, quindi vuol dire che la Serie A in questo momento è meno attrattiva rispetto al passato.
Ecco, a proposito di Paratici, no, direttore, probabilmente è un po' sminuente nei suoi confronti definirlo soltanto un direttore sportivo, qual è poi la sua carica che ha all'interno della Fiorentina ufficialmente, perché sta proprio riorganizzando la società anche in ruoli chiave, no? Che riguardano quindi il club nel senso stretto della parola, quindi non solo mercato, sta proprio rivoltando come un calzino, si potrebbe dire, la Fiorentina, ecco, quindi credo che questo avere carta bianca per un dirigente di calcio oggi sia una rarità da una parte, ma anche una grande opportunità che Paratici credo stia cogliendo in pieno, o sbaglio?
Ma sicuramente, insomma, io credo che Paratici, prima di accettare l'incarico alla Fiorentina, visto che da dove arrivava, dai successi ottenuti, abbia avuto rassicurazioni sul ruolo specifico che doveva avere, ma anche sugli investimenti da fare. Quindi credo che lui abbia fatto un ragionamento anche in prospettiva futura, con la possibilità di avere un ruolo anche più che va oltre il direttore sportivo. Lui ha fatto, io lo vedo un po' come una sorta di amministratore delegato, insomma, che sta anche un po' ristrutturando il club, lo sta riorganizzando, perché i club di calcio, insomma, sono aziende, ma sono aziende molto particolari, hanno dei dettami un tipo di organizzazione molto particolare, perché si tratta di calcio, non si tratta di costruire case o fare merendina o produrre merendine, insomma, quindi è una cosa particolare, e ci serviva una persona che conosce il calcio in profondità, con le sue sfaccettature sia negative che positive.
Ecco, direttore,
però devo dire una cosa a proposito, che insomma, sì, certo, sul mercato, insomma, oltre che Atta e Dragusin, che per me sono veramente dei valori aggiunti, poi mi sembra che questo terzino, questo Gimenez del Bournemouth, che è stato preso in prestito, io credo che sia un giocatore che possa esplodere veramente definitivamente in Italia, e quindi ora non conosco bene questo brasiliano Vieri, sinceramente, sono stato in Brasile, ma lui forse era troppo giovane per giocare. Sono stato in Brasile qualche anno fa, era troppo giovane, non l'ho visto, quindi, però questi tre di cui ho parlato, Gimenez, Attà e Dragusin, per me, insomma, danno un senso. Se poi si risolve anche il problema di Kane, insomma, quindi diventa la Fiorentina che deve puntare ai primi quattro posti.
Ecco, direttore, poi torniamo sui singoli. Prima volevo chiudere il capitolo Paratici con lei, visto che siete appunto colleghi, ha già speso importanti parole nei suoi confronti. Nella presentazione dell'argomento ha detto: secondo lei c'è stato un upgrade rispetto a Daniele Pradè. Ecco, la Fiorentina l'ha fatto in dirigenza, quindi il colpo anche dal suo punto di vista?
Beh sì, io ho grande stima, con Daniele ci conosciamo da una vita, insomma, abbiamo cominciato insieme questo mestiere tanti anni fa nel Teramo, e quindi, insomma, c'è una stima profonda, però insomma la sterzata che ha dato Paratici è evidente, no? E quindi io conosco meglio Pradè rispetto a Paratici, anche un po' come per storia, no? Per rapporti anche diretti, però ho visto, insomma, che la Fiorentina ha dato una sterzata, come se a un certo punto invece di andare verso nord vai verso sud, o il contrario, verso est, verso ovest, quindi è un cambio di direzione che è significativo, perché in questi anni sinceramente non l'avevo mai notato. Questa è una cosa che va attribuita appunto alle competenze di Fabio Paratici.
Per quanto riguarda una curiosità mia, no? Perché si diceva, no, che la Fiorentina dovesse prima vendere per rientrare e poi iniziare eventualmente a comprare, perché l'anno scorso era stata comunque una campagna acquisti onerosa, aveva visto uno sbilanciamento, diciamo, per quanto riguarda le entrate e le uscite. Invece Paratici ha fatto l'esatto contrario, cioè ha attaccato subito il mercato andando a comprare i giocatori che servono, e poi eventualmente, ma credo necessariamente, si vende. Ecco, è una strategia che, insomma, generalmente poco consuetudinaria, o mi sbaglio, e pagherà poi questa strategia? Cioè le altre società E sapendo la Fiorentina a questo punto deve vendere, avranno più il coltello dalla parte del manico secondo lei oppure no?
Ma allora c'è da dire una cosa, che i giocatori sono stati presi l'anno scorso, che sono stati anche pagati bene, però non è che sono dei brocchi, quindi sotto questo aspetto Paratici avrà fatto questa considerazione, che comunque hanno un mercato e hanno una valutazione in Europa o nel mondo, insomma, non solo in Italia. Quindi Paratici conosce bene le pieghe del mercato. Poi c'è da dire un'altra cosa, che Paratici in questo momento ha fatto delle operazioni, almeno le prime due che, se non ricordo male, sia quella di Dragusin, ma se non ricordo male anche quella di Attà, credo che siano stati dei prestiti con obbligo di riscatto o comunque diritto di riscatto, che quindi spostano il discorso economico finanziario all'anno prossimo, quindi
sì, Dragusin senz'altro, perché per quanto riguarda Attà
forse è un po' quello che è successo anche a me quando io ero allo Spezia, non c'avevamo un euro da spendere, ho speso 3 milioni e mezzo sul mercato, ma facevo tutti i prestiti con diritto, certo. Per esempio Pobega, che adesso ha giocato poi nel Bologna, l'ho presi con un prestito, con riscatto e controriscatto, perché quando sei obbligato da un punto di vista economico e non hai grandi disponibilità economiche, cerchi di portare a casa il risultato tecnico usando degli strumenti finanziari differenti.
Diciamo che sta alternando, vero?
Più che altro, direttore, le avremmo chiesto il parere da un addetto ai lavori su questo tipo di formule che sta usando la Fiorentina. Per esempio, su Attà, la Fiorentina ha comprato a 25 milioni più bonus il 70% del cartellino. A noi risulta però che durante l'anno, con delle condizioni determinate, possa arrivare fino al 90% dell'acquisto del cartellino.
Una sorta
quindi
di liquidazione.
Esatto,
no?
Con la rivendita che invece del 30 scalerebbe al 10 per l'Udinese. Che formula è? Se ce la spiega, come mai si arriva a degli accordi del genere? Ecco.
Ma si arriva a degli accordi del genere perché appunto quando non si hanno... o comunque si vuole cercare di ridurre il rischio, perché il rischio della Fiorentina qual è? Che oggi deve comprare per forza, deve far mercato per dare a grosso subito una squadra, quindi ha già fatto 4 acquisti importanti, ma dimezzi il rischio perché lo spalmi nel tempo, no? Per i motivi di cui dicevamo prima, la Fiorentina deve dar via alcuni giocatori importanti e deve fare cassa dopo, e quindi dimezzi un pochino il rischio. Mi spiego meglio: se oggi la Fiorentina paga 10 per poi pagare fra un anno 20, perché è andato bene, il rischio è dimezzato, no? Magari oggi pagheresti 20, fra un anno stai pagando 25, però hai dimezzato il rischio, quindi è come una sorta di assicurazione. Non so se mi sono spiegato bene.
Sì, sì, certo. È una sorta di metodo per, come dire, mettersi...
Per abbassare il rischio.
Sì, sì,
il rischio,
sì, certo.
Parliamo di rischio economico, perché dal punto di vista tecnico, allora... Alla fine della campagna acquisti dell'anno scorso della Fiorentina, chi avrebbe scommesso che la Fiorentina avrebbe fatto un campionato così scadente come quello che si è appena concluso? Io credo nessuno,
pochi.
Perché sono stati presi dei giocatori forti, e però purtroppo il calcio è così, delle volte c'è un mancato ambientamento, c'è un problema che magari non conosciamo e non vi permetto assolutamente di giudicare, e può succedere che una squadra va male, quindi il calcio poi però ha una regola, che non è una scienza esatta ma una logica, quindi qualche problema l'anno scorso c'è stato ed è evidente che qualcosa non è andato per il verso giusto, però dopo la campagna acquisti dell'anno scorso io credo che tutto il pubblico e gli addetti ai lavori vicini alla Fiorentina erano contenti di come si fosse conclusa la campagna acquisti, e purtroppo è andata male, quindi in questa maniera dimezzi un pochino il rischio, comunque l'impatto economico lo diluisci nel tempo e diventa più sostenibile. Poi ogni stagione ha le sue dinamiche, no? Quindi questa c'è una dinamica per cui la Fiorentina avrebbe dovuto prima vendere prima di comprare, invece ha comprato e ha cercato di farlo con dei mezzi finanziari differenti, un metodo di mercato alternativo, creativo, chiamiamolo creativo, quindi è stato bravo Paratici in questo.
Ecco, direttore, prima l'ho sentita molto convinta dell'acquisto di Jimenez. Ha già parlato di Dragusin e di Attà, che sono per lei, come per praticamente tutti gli addetti ai lavori, grandi acquisti per questa Fiorentina. Di Jimenez, arrivato dal Bournemouth, prima mi è sembrata di sentirla molto fiducioso sul tipo di acquisto e per il profilo del calciatore che arriva a Firenze. Ecco, secondo lei la Fiorentina ha fatto un grande colpo con lo spagnolo?
Secondo me sì, è un giocatore che è padrone della fascia, ha forza fisica, è un giocatore che si adatterà molto facilmente al calcio italiano, insomma, quindi Grosso avrà bisogno di lavorare un po' dal punto di vista tattico, ma è un giocatore che impara facilmente, insomma, era già abituato a giocare a 4, quindi insomma poi sono tutti, allora, l'ambientamento di giocatori che vengono dall'estero, mentre Attà e Dragusin insomma hanno già giocato in Italia, quindi Attà ha giocato all'Udinese, Dragusin è stato venduto all'estero ma ha giocato in Italia, è italiano, insomma, quindi, o meglio non è italiano ma
è rumeno, ma aveva giocato al Genoa, certo,
ha giocato al Genoa per tanti anni, insomma, quindi fatte cose l'avevamo trattato anche noi come Napoli quando io ero a Napoli. Io credo che
anche il direttore, anche Jimenez è stato in Italia, ha giocato al Milan, questo va detto.
Sì, però ecco, non con risultati eccellenti.
No, quindi, certo. Io parlavo di presenza e basta.
Io credo che lui avrà bisogno. Io ricordo quando era a Lecce, presi un terzino. I terzini sono, soprattutto quando si gioca a 4, sono particolari, no? Perché io ricordo presi un giocatore nazionale rumeno, Benzar. Lo presi a Lecce, era un treno, purtroppo non si ambientò e fu un flop clamoroso. Io parlo anche dei miei flop, non parlo solo come fa qualcuno delle cose che gli vanno bene.
Quindi, questo li fa onore, diciamo.
No, a Firenze che parla solo delle cose che gli vanno bene. Vabbè, quindi dicevo, c'è un problema quando si prende uno straniero sempre di avere la pazienza di farlo adattare a dei nuovi dettami tattici, anche se Jimenez è già stato, ma non con risultati soddisfacenti, al Milan.
Ecco, una cosa che esula dalla prima squadra gliela voglio chiedere, direttore. Si aspettava che la Fiorentina, per quanto riguarda la primavera, si affidasse a Aurelio Andreazzoli, no? Allenatore così esperto. È una mossa anche che va in controtendenza. In genere per le primavera e per il settore giovanile si opta per allenatori, no, in rampa di lancio, che hanno bisogno di fare carriera, eccetera. Invece si è optato per un qualcosa di estremamente diverso. Come giudica questo tipo di mossa?
Ma non lo so quello che ha portato poi, sicuramente parliamo di un grande professionista, uno che ha un'esperienza vastissima nel calcio, io è uno di quegli allenatori che adoro, come ho adorato Zeman, come ho adorato Ranieri, insomma sono quegli allenatori che hanno una grande esperienza e che se la sentono è giusto tenerli ancora in grande considerazione, perché insomma sono allenatori di livello altissimo e quindi non possono che insegnare calcio ai giovani. La primavera non è più, è un campionato insomma, che è diventato molto importante, anche se purtroppo, ahimè, non è immediatamente formativo per la prima squadra, soprattutto per le squadre di Serie A. Ma a maggior ragione ci serviva una persona d'esperienza, secondo me hanno fatto bene.
Ecco, direttore, l'ultima e poi la salutiamo e la ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato. Visti i suoi trascorsi, si è appena presentato in conferenza stampa Massimiliano Allegri, da allenatore del Napoli. Le chiedo che scelta ha fatto il Napoli e parallelamente che scelta invece ha fatto la Fiorentina, diametralmente opposta, quella di puntare su Fabio Grosso, un tecnico di quelli in ascesa degli ultimi anni. Questo perché glielo chiedo? Perché in Italia una discussione che si è fatta tanto nelle ultime settimane è quella che vede il nostro paese comunque lasciar andare all'estero, far sfuggire i tecnici più giovani e magari promettenti, emergenti, come Italiano che va in Turchia, come Farioli che è all'estero da diversi anni, come De Zerbi che è all'estero da diversi anni, mentre in Italia le grandi squadre allenano ancora da 10 anni a questa parte gli stessi volti: Allegri, Conte, Gasperini. Ora Conte è uscito dal giro, però rispetto alla Serie A di 10-12 anni fa i tecnici delle big sono più o meno gli stessi, ma un po' ruotati. Quindi le faccio questa domanda, che poi si catapulta sulla scelta di Allegri al Napoli e di Grosso alla Fiorentina.
Ma allora, partiamo da Grosso. Grosso ha meritato di fare un upgrade rispetto alle squadre che ha allenato. Ha fatto sempre molto bene. Paratici lo conosce bene dai tempi della Juve, hanno lavorato insieme. Quindi, diciamo, Fabio Paratici è andato su una certezza. E in più un giovane, perché insomma, non è più giovanissimo, però Fabio Grosso è uno di quegli allenatori emergenti. Le società come il Napoli, come la Juve, quindi non me ne voglio Allegri, ma se c'è un buon rapporto con lui, non me ne voglio. Ma è evidente che vanno un po' più sul sicuro. Il Napoli in particolar modo proprio lo ha fatto per un motivo, anche per dare continuità un po' a quello che è stato quello che è successo negli ultimi anni. Quando io sono arrivato a Napoli, ahimè, sono arrivato a luglio con gli allenatori già scelti diciamo non erano degli emergenti. Garcia, si sono succeduti Garcia, Mazzarri e Calzone, che però non avevano, diciamo, quell'appeal in quel momento che invece ha avuto Conte, quindi la scelta di Allegri piuttosto che Italiano, io so che hanno parlato anche con Italiano, lo so per certo, è stata dettata, secondo me, da, sono stati, mi consentite il termine, un po' conservatori, no? Un po' per dare continuità un po' anche di gestione. Sono diversi Allegri e Conte, ma sotto certi aspetti hanno delle caratteristiche in comune. Mi dispiace molto, appunto, che abbiamo perso un allenatore fantastico. Io ci ho lavorato insieme un anno, un allenatore creativo, voi l'avete avuto 3 anni,
sì,
e forse l'anno scorso avete tanto rimpianto, che è Italiano. Mi dispiace molto che sia andato via, ma così mi dispiace che non ci sia De Zerbi in Italia, perché De Zerbi è un altro di quegli allenatori molto creativi che rendono il calcio ancora più bello rispetto a quello che è, un po' come quelli di cui ho fatto cenno prima, un po' come Zema. Io adoro Zema, proprio per me è stato insieme a Sacchi fra i più grandi innovatori del nostro calcio, del calcio di Serie A. Quindi c'è un po' di come possiamo dire, di profumo reazionario, chiamiamolo così, di conservazione, di tenere un po' le cose come stanno. Per alcuni club è giusto così. La Fiorentina, secondo me, ha fatto un ulteriore passo in avanti verso il futuro.
Beh, eppure l'Inter ha vinto lo scudetto affidandosi a un tecnico molto molto giovane e inesperto come Christian Chivu. Quindi qualcuno prova a fare anche scelte diverse, direttore, però tanti club italiani comunque continuano a insistere su, come dire, la vecchia guardia, e si tende a guardare poco al futuro. Questa purtroppo è una tendenza confermata dalle notizie, dai fatti.
Certo, assolutamente sì, però insomma io sono per il ricambio generazionale, quindi per carità, stiamo parlando di mostri sacri, perché Conte, Allegri, Spalletti, insomma, sono allenatori che hanno fatto la storia in Italia, no? Quindi per carità di Dio. Però insomma non avrei fatto scappare De Zerbi e Italiano, in particolar modo Farioli lo conosco meno.
Direttore Mauro Meluso, sarebbe bellissimo continuare a parlare, ma la lasciamo ai suoi impegni e anche noi andiamo avanti con la nostra scaletta. Grazie davvero per il tempo che ci ha dedicato. A presto, buon in lavoro. Bocca al lupo per il futuro.
Bocca al lupo, grazie a voi, buon lavoro, arrivederci. A presto.
Buona giornata.